iniziamo con la preghiera per chiedere davvero il dono dello Spirito Santo che ci renda capaci di gustare la parola di Dio e poi di annunciarla con gioia a quelli che incontreremo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Restiamo ancora in piedi un attimo, ascoltando la parola del Signore, un brano del Vangelo di Marco, dal capitolo 3.
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Accomodatevi pure. Intanto, gente in piedi no, poveretti, io sono lungo come la Quaresima. Ci sono dei posti qui davanti, ci sono sei posti qui davanti, venite, venite, che sennò alla fine vi piglia le crampi ai polpacci e poi non riuscite più a ascoltare. C'è ancora una? Ma ecco, vedo che provvedono ad altre sedie, se si sposta, hanno questo qua. No, no, spostati qua così ci sta anche lui. Bene, buonasera a tutti, ringrazio il vostro parroco Don Mario, ringrazio le reverende suore, ringrazio tutti voi. Non è la prima volta che ci vediamo con gli amici di Devesi. Mi presento per chi non mi conosca: io sono Carlo Liglietta, non sono un prete, sono un laico, sono sposato con Fabia, sono padre di Stefano e Sara e sono nonno di Davide di 3 anni e mezzo e di Alessandro di 11 mesi. Sono un laico, sono un medico, internista e geriatra, ma nella chiesa da una 40 anni faccio il biblista ambulante, cioè vado dove mi chiamano per cercare di innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. E da questa attività è nata un'altra cosa, che è la mia attività di scrittore. Vedete qui sulla sinistra un po' dei miei libri. In un tavolino ci sono addirittura quelli a metà prezzo, che l'editore mi concede di darvi a metà prezzo perché sono di qualche anno fa. Se volete fare un cadeau per Natale, fatelo. Tutto quello che si ricava va per la terzo elemento della mia vita. Io sono il segretario di una ONLUS, il Coro, Comitato Roraima, Comitato di Solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile. Lavoro con i missionari della Consolata nello Stato di Roraima, in piena foresta amazzonica, per cercare di limitare questo spaventoso genocidio degli indigeni che è in atto, massacrati dalle multinazionali minerarie, dalle multinazionali agricole, dalle multinazionali del legname, nel silenzio generale del mondo. Quindi tutto quello che si ricava anche dai miei libri, tutti i diritti d'autore vanno per questa cosa. Mi avete chiesto un tema molto bello, molto grande, che meriterebbe non soltanto una serata, meriterebbe, lo capite, un corso di esercizi spirituali, perlomeno. Ma cercheremo di tratteggiare alcuni punti, dando poi uno spazio anche a voi, alle vostre obiezioni, alle vostre difficoltà, al vostro dibattito. Il tema che mi avete dato è quello di annunciare la fede. Ora, che cos'è la fede? Nella Bibbia abbiamo due termini ebraici per indicare la fede. Il primo termine è la parola emunà, da cui deriva il nostro amen, che vuol dire mi appiccico, mi incollo, mi attacco, ti abbraccio. È il verbo usato per indicare come la cintura cinge la nostra pancia, per capirci. Ecco, io quando dico amen non vuol dire così sia, che è una roba che non sta né in cielo né in terra, ma vuol dire io ti abbraccio, io mi avvinghio a te, io divento come la cozza sulla roccia, ecco, mi appiccico. L'altro termine invece è batà. Batà, che vuol dire mi affido, mi abbandono, mi metto nelle tue mani, mi faccio cullare da te. Ecco quindi due aspetti della fede. Il primo aspetto, che se volete è l'aspetto razionale, cioè quello in cui io credo, il fondamento della mia fede, e l'altro invece che è l'aspetto più esistenziale, cioè l'abbandonarsi, il cullarsi, l'affidarsi, il dare fiducia a Dio. Ora, io credo che l'atteggiamento come annunciare la fede ci venga detto molto bene da questo brano che abbiamo appena letto, tratto dal Vangelo di Marco al capitolo 10. Nella guarigione del cieco di Gerico è simboleggiato il cammino di fede di ogni uomo. Noi siamo volte ciechi, siamo senza luce, siamo in situazione disperata, come questo cieco avete sentito che sta lungo la strada a mendicare. È la situazione di questo mondo, incapace di trovare un senso della vita, attanagliato dall'angoscia, dalla paura, oppresso dalla miseria e dalla morte. E tutti mendichiamo qualche sopravvivenza, magari stordendoci nel divertimento, nella corsa al denaro, al piacere, al potere, alienandoci in mille frivolezze, ma alla fine ci troviamo ciechi, ai margini della strada, nelle tenebre. Ma per fortuna abbiamo sentito Gesù passa di là. Ecco, è Dio che prende l'iniziativa, che viene incontro per soccorrerci. Fra un po' cominceremo l'avvento, che scende dai suoi cieli per venire davvero a prendere su di sé le miserie umane. Ecco, Dio ode il grido disperato di aiuto dell'uomo, anche se questi intuisce solo la presenza di Dio, avete sentito, al sentire che c'era Gesù Nazareno. E anzi, le potenze mondane tentano di stroncare questa ricerca di Dio. Avete visto quel versetto? Molti lo sgridavano per farlo tacere. Ecco, il mondo che ti dice ma Dio non c'è, chi se ne frega, e se non c'è non può sentirti, è inutile ricorrere a Lui. Allora bisogna perseverare. Non bisogna lasciarsi scoraggiare, come il cieco di Gerico che gridava più forte. E Gesù si ferma accanto all'uomo, ma notate bene, non lo chiama direttamente, lo chiama tramite la Chiesa. Dice ai suoi discepoli, chiamatelo, fatelo venire. Questo sarà un punto su cui lavoreremo anche dopo. La Chiesa ha questo compito di portare un annuncio di salvezza che non è suo, ma che è stato affidato, e non deve intimorire gli uomini, ma far loro coraggio. I discepoli si avvicinano a questo tale e gli dicono coraggio, vieni, coraggio. Ecco, noi allora siamo chiamati a conversione. Il Signore ci fa il miracolo di farci vedere, e allora occorre che anche noi, come il cieco di Gerico, gettiamo via il mantello, cioè ci spogliamo dell'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, per dirla con San Paolo in Efesini 4, e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella verità. Occorre che risorgiamo interiormente. Si alzò, quel si alzò è il verbo egeiro, che è il verbo della resurrezione, balzò su, risorse, potremmo dire così, e che alla fine andiamo con fede da Gesù, e Gesù ci chiede che vuoi che io faccia. Questo brano è interessante perché pochi versetti prima Giacomo e Giovanni erano andati da Gesù dicendo: maestro, abbiamo una cosa da chiedere. E Gesù gli dice: che cosa volete che io vi faccia? E questi chiedono i primi posti, no? Uno alla destra e uno alla sinistra nel suo regno. Qui Gesù fa la stessa domanda, ma quest'uomo invece chiede la luce, chiede di vedere, e allora subito riacquistò la vista. Solo Dio è la luce che vince la tenebra. Solo Gesù è la luce vera che illumina ogni uomo, come leggiamo nel prologo di Giovanni. E allora subito lo seguì per la strada. Bellissimo questo. Nel momento in cui noi capiamo che il Signore dà un senso al nostro vivere e al nostro morire, che il Signore è la risposta ai nostri perché, che il Signore è colui che davvero può riempire i nostri cuori di una dimensione diversa, di una gioia profonda, allora immediatamente lo seguiamo per la strada e annunciamo a tutti le opere che ha compiuto in noi. Se non c'è questa esperienza della salvezza di Dio, cioè il Signore che mi dà il senso, io dico sempre, del vivere, ma soprattutto del morire, cioè che dà il senso alle mie angosce, alle mie sofferenze, alle mie malattie, al mio decadimento fisico, alla mia vecchiaia, a tutta la nostra esistenza, o a quella dei nostri cari, che vediamo a volte colpiti dalla sofferenza, dalla malattia, dalla morte. Ecco, se davvero Gesù diventa lo scopo, il fine, il senso più profondo, allora la mia vita diventa una vita di gioia. Perché io capisco che qualunque sofferenza, qualunque paura, qualunque angoscia, qualunque malattia, la stessa morte, Gesù Cristo l'ha già inchiodata sulla sua croce, l'ha presa su di sé come una grande calamita, come una grande spugna, in quella croce, e l'ha distrutta completamente nella sua resurrezione. Allora il cristianesimo è vita di gioia. O capiamo che il cristianesimo è vita di gioia, o non abbiamo capito niente del cristianesimo. Il cristianesimo è gioia, altro che religione della sofferenza, religione del dolore, religione della disperazione. Il cristianesimo è gioia. Tutto l'Antico e il Nuovo Testamento sono segnati dal tema della gioia dell'incontro con Dio. In questo periodo del Natale incontreremo il Vangelo di Luca, che è il Vangelo della gioia, dove gli angeli annunciano con gioia, dove i pastori vengono con gioia e se ne vanno con gioia, dove una grande gioia è annunciata a tutto il popolo, dove i magi vanno e vengono con gioia. Il cristianesimo è gioia. Il credente è l'uomo dell'ottimismo, è l'uomo della speranza, è l'uomo del sorriso, è l'uomo della gioia, è l'uomo dell'allegria. Qualche tempo fa sono stato chiamato più volte a parlare ai cooperatori salesiani alla casetta di San Domenico Savio a Riva di Chieri. Chi di voi c'è stato? È bellissimo vedere su questa casetta di questo giovane santo che sintetizza la sua spiritualità in questa frase: in questo noi facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. Bellissimo, l'hanno scritto a caratteri cubitali, tiene tutta la facciata della casa. Ecco, il cristianesimo è allegria. Gli altri devono riconoscerci per la nostra gioia, per la nostra serenità, per il nostro ottimismo, per la nostra positività, nonostante tutto. Cioè il cristiano non è esonerato dalle sofferenze, dalle malattie, dai patimenti, per carità, anzi vedremo stasera, è anche perseguitato per il regno del Signore, ma come dice Karl Barth, grande teologo tedesco, la gioia cristiana è un ostinato malgrado tutto, cioè malgrado i miei limiti, le mie sofferenze, le mie malattie, le mie persecuzioni, il mio morire. Io sono nella gioia, io annuncio al mondo la gioia del risorto. Se facciamo questo passaggio, cioè se abbiamo fatto questa esperienza, allora possiamo poi annunciare il Cristo agli altri. Ma se per me Cristo è una roba così, che ho imparato al catechismo quando avevo 5 anni, 8 anni, 10 anni, non lo so. Se è un personaggio strano, nebuloso, che incontro 3 volte all'anno e non è davvero colui per il quale il mio cuore batte perché io sono innamorato di lui, allora capite chiaramente che mi viene poca voglia di annunciarlo agli altri, mi viene poca voglia di annunciare la mia fede in lui, cioè il mio radicarsi in lui, ma anche il mio affidarmi a lui. Allora il primo movimento è sicuramente questa esperienza che tutti noi dobbiamo fare, che è l'esperienza di essere salvati, che è l'esperienza di essere trasformati nella nostra vita, che è l'esperienza davvero della gioia. Cioè se nella mia vita è diventata una vita di gioia, allora sicuramente io annuncerò agli altri questa gioia. Se la mia vita non ha fatto l'esperienza della gioia del Vangelo, e la parola Vangelo, lo sapete, significa gioiosa notizia, allora difficilmente io riuscirò a trasferire questo agli altri. Allora capite perché? Nel momento stesso in cui io ho sperimentato che Cristo è davvero il senso del mio vivere e del mio morire, allora in questo momento divento missionario. Allora in questo momento risuona in me la parola di Paolo: guai a me se non evangelizzo. Non possiamo non raccontare agli altri quello che abbiamo sperimentato noi. La Chiesa è questo. La Chiesa non è stata istituita per salvarci, perché si salvano anche i miei indios, gli Yanomami, a Catrimani, nel Roraima, che non hanno mai visto un bianco. Abbiamo ancora... giovedì devo andare in regione all'Osservatorio per i diritti umani a parlare proprio di questa tematica. Ci sono ancora in Brasile 90 tribù incontattate, cioè che non hanno mai visto un bianco, e di queste più della metà non ne hanno mai sentito parlare. Anche questi si salvano, e il Signore muore per tutti sulla croce, per tutti. Noi, questo è un dato importantissimo, ci dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 2, che anche i pagani che vivono secondo coscienza si salvano. Allora perché noi siamo Chiesa? Ekkaleo, chiamati. Siamo chiamati per chiamare, siamo evangelizzati per evangelizzare, siamo, per dirla con Paolo, consolati per consolare. Il fatto che voi, che io abbiamo ricevuto la fede è perché siamo missionari, perché diventiamo evangelizzatori e perché diventiamo apostoli. Io quando dico questo qualcuno a volte storce un po' il nasino, ma l'ho imparato proprio dai missionari giù in Brasile e dalla teologia del Brasile. Il battesimo non è tanto per la salvezza, quasi che chi non è battezzato non si salvi. Sappiamo che anche i non battezzati, che vivono secondo coscienza, come dice Paolo nella lettera ai Romani capitolo 2, si salvano. Il battesimo è soprattutto per la missione, cioè nel momento in cui io ho sperimentato Cristo come salvezza, in questo momento lo annuncio agli altri, in questo momento divento missionario. Ecco, Gesù, venuto sulla terra, ha sempre mandato i suoi davanti a sé a predicare, a guarire, I discepoli sono gli operai mandati dal padrone alla sua messe, sono i servi invitati dal re a condurre gli invitati alle nozze del figlio. Vi cito varie parabole di Gesù. Gesù ha detto: come il padre ha mandato me, così anch'io mando voi. E allora ecco che noi vediamo nella Sacra Scrittura tutto il racconto della missionarietà della prima Chiesa. Pensate il progetto missionario di Luca: mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino agli estremi confini della terra. Gli Atti degli Apostoli non sono tanto la storia della Chiesa, gli Atti degli Apostoli sono la storia della progressione della parola di Dio, che tutti gli uomini e tutte le culture possono accogliere. Poi abbiamo Paolo, il grande missionario, chiamato ad annunziare ai pagani. La lettera ai Romani ci fa proprio capire molto bene questo passaggio da Israele a tutte quante le nazioni. Poi abbiamo Giovanni, che nel Vangelo ci dice: venne nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricavato grazia su grazia. Ecco, in principio era la parola, questa parola che è persona e che esige quindi traduzione e che esige trasmissione e che dice e che esige inculturazione. E allora ecco la donna del pozzo di Sicar, simbolo di tutti quelli che cercano Dio, il funzionario regio, esempio di fede, pagano, l'iscrizione sulla croce che è in ebraico, in latino e in greco, perché la salvezza è per tutte le lingue e per tutte le genti, la preghiera missionaria di Giovanni 17, la cosiddetta preghiera sacerdotale, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che tu hai mandato, tuo figlio Gesù Cristo. Ecco, Gesù, prima di andare via, dà questo famoso comando che tutti voi ricordate, quello che, con cui si conclude il Vangelo di Matteo. Gesù dice: ammaestrate tutte le nazioni. Traduzione orribile, soltanto della scimmietta ammaestrata, perché in realtà il verbo greco è un altro, il verbo greco è mateusate, che vuol dire fate matetoi, cioè fate miei discepoli tutte le nazioni. Cosa vuol dire fare discepoli? Fare discepoli vuol dire fare intimi, fare amici, fare familiari. Nell'antico Israele il rapporto che si instaurava tra rabbi e discepoli era più forte del rapporto con la famiglia. Lo sappiamo anche da Gesù, quando arrivano sua madre, quando arrivano i suoi fratelli a cercarlo, Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Costoro, i miei discepoli, quelli che ascoltano la parola. Il rapporto tra rabbi e discepoli è il rapporto più intimo che ci può essere. Ecco, Gesù ci dice: fate intime, fate davvero mie super amiche, fate diventare un tutt'uno con me tutte le nazioni. E come? Ci sono tre participi in greco, resi con gerundio in italiano: andando. Ecco la chiesa missionaria, la chiesa che va alle periferie, la chiesa in uscita. Sapete quanto Papa Francesco ci martella su questo, eh? Non dobbiamo stare ad chiusi nelle nostre case o nelle nostre sacrestie ad aspettare chissà che cosa. Dobbiamo essere noi ad uscire incontro agli altri per annunciare a tutte le genti l'Evangelo, partendo proprio magari dalle periferie, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per carità, c'è anche l'aspetto sacramentale, ma restiamo al testo greco: immergendole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè facendo fare un'esperienza vitale d'amore. Noi alla gente dobbiamo far sperimentare l'amore di Dio, la tenerezza di Dio, le coccole di Dio. Questo significa evangelizzare, eh? Immergere nel nome. E il nome di Dio è amore. Dio è amore, 1 Giovanni 4:8-16, Dio è amore. Allora immergere, e poi c'è anche l'aspetto catechetico, e insegnando loro ad osservare, il terzo gerundio, tutto quello che io vi ho comandato. Allora voi capite, lo scopo è di fare aderire alla persona di Cristo, lo scopo è di creare degli intimi del Signore. Gesù non è l'annunciatore di una dottrina, Gesù è il Dio con noi, fino alla fine del mondo. Ecco perché la fede è cristocentrica, cioè è Cristo al centro della nostra fede. Dice la lettera agli ebrei: fissate bene lo sguardo in Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Ecco, quindi professione di fede è proclamare la signoria di Gesù, come Pietro, come il cieco nato. Rinnegare la fede equivale invece a quella che viene chiamata l'apostasia, cioè l'allontanarsi dal Signore, il tradire la sua parola e la sua voce. Ecco, dobbiamo ribadire con forza che solo in Gesù Cristo c'è salvezza. Dice Atti 4: in nessun altro c'è salvezza, non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. E guardate, questo è molto importante in questo tempo, soprattutto di grande confusione, di grande intontimento spirituale, no? In cui spesso Gesù viene visto come un grande personaggio, magari uno dei tanti profeti di Dio, insieme a Buddha, insieme a Maometto, insieme a Sai Baba, insieme a questa gente qui. No, per i credenti Gesù è l'unico salvatore. Questa confusione, dicono le lettere di Paolo, è l'opera dell'Anticristo, perché chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio, prima Giovanni 4. Mentre invece molti sono i seduttori apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore è l'Anticristo, 2 Giovanni 1,7. Chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre, 1 Giovanni 2,23. Chi non mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io non lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, Matteo 10,32. Allora capite che dobbiamo davvero, no, ricordarci che la cosa assolutamente più importante è la trasmissione dell'amore a Gesù, del contatto con Lui, dell'intimità con Lui. Questo è il compito del cristiano. E questo è il compito innanzitutto di noi genitori, perché il Concilio ci ha detto chiaramente due cose. Uno, che i genitori sono i primi e insostituibili catechisti. Avrete un grande parroco, avrete delle ottime suore, avrete dei bravissimi catechisti, ma i primi e insostituibili catechisti siete voi. Secondo, il Concilio ha detto che ci sono dei luoghi dove la parola di Dio non giunge se non per mezzo dei fedeli laici. Quindi in certi ambiti, che sono la famiglia, che sono il lavoro, che sono la professione, che sono il vicinato, o noi portiamo il Vangelo o nessun altro lo può portare. Quindi noi siamo i primi e insostituibili catechisti. E guardate, l'unico compito che abbiamo nei riguardi dei nostri figli non è farli studiare, non è che fargli fare danza, fargli fare nuoto, fargli fare judo, a sapere che cosa, calcio, calcetto, imparare l'inglese, il francese, il tedesco e magari anche il cinese e il russo. Il primo e insostituibile compito è la traditio fidei, cioè la trasmissione della fede. La fede è sempre una trasmissione. Il nostro Dio è il Dio dei nostri padri. Quando gli ebrei professano la loro fede, dicono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ciascuno di voi, anch'io, quando parliamo del nostro Dio, ogni tanto facciamo questo esercizio. Nominiamo il nome del nostro papà, del nostro nonno, del nostro bisnonno, del nostro trisnonno. Io faccio in fretta perché dal 1600 in poi c'è un Carlo Stefano, Carlo Stefano, Carlo Stefano e non abbiamo mai cambiato, ma potete anche avere altre genealogie, ma in ogni caso il nostro Dio è il Dio di papà Stefano, di nonno Carlo, del trisnonno Stefano, del quadrisavolo Carlo e così via. È il Dio dei padri. Il nostro Dio noi lo trasmettiamo così, lo trasmettiamo veramente in una trasmissione familiare. Se noi possiamo credere, dice il Salmo 44, è perché possiamo dire: o Dio, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni. E noi dobbiamo a nostra volta trasmettere quello che ci è stato consegnato. Leggo il Salmo 78. Ciò che noi abbiamo udito e conosciuto, ai nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, ma diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza, le meraviglie che egli ha compiuto. Salmo 22. Possa tu raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote i segni che ho compiuti, e così saprete che io sono il Signore. Ancora il Salmo 22, 31, 30, 33. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Gioele 1, raccontatelo ai vostri figli e i figli vostri ai loro figli e i loro figli alla generazione successiva. In Israele c'erano tante occasioni per questa tradizione della fede. poteva essere l'inaugurazione di un monumento sacro come la Stele di Galgala, poteva essere la risposta a certe domande che per esempio il bambino pone nel seder pasquale, nella cena pasquale, in cui tradizionalmente il più piccolo dei presenti chiede al padre perché celebriamo questa notte santa, e il padre gli racconta l'esodo. Gli racconta l'uscita di Israele dalla schiavitù d'Egitto alla libertà della terra promessa. Ecco, le occasioni sono tante. A volte è il padre che prende l'iniziativa. In Deuteronomio 6 si legge: questi precetti che oggi ti do li ripeterai ai tuoi figli. Deuteronomio 11: queste mie parole le insegnerete ai vostri figli, parlando quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai alla faccia. Quanto dedichiamo noi nella giornata alla tradizio fidei nei riguardi dei nostri figli. Due anni fa sono stato chiamato a Milano a un incontro interconfessionale tra il rabbino di Milano, l'imam di Milano e il sottoscritto che rappresentava i cristiani. Una delle cose che mi ha colpito di più è che il rabbino diceva, aveva due figlie, una di 12 anni e una di 9, diceva: alle mie figlie non solo le mando a scuola e fanno i compiti, ma ogni giorno io insegno per 3 ore la Torah, ogni giorno hanno 3 ore di catechismo. E io dicevo: mamma mia, da noi ne fanno una ogni 15 giorni, una alla settimana, non vengono a messa, non si vede nessuno dei bambini, eccetera. Ecco, vedete la differenza tra chi crede, no? E chi così orecchia, sente, annusa, ma non è nell'ambito di un'esperienza salvifica profonda da parte del Signore. Ecco che allora la Chiesa è davvero, per sua natura, missionaria, come diceva il decreto ad gentes. La Chiesa, quando prende coscienza di sé, si scopre chiamata alla missione, all'annuncio. Certo, dobbiamo uscire da una mentalità balorda che abbiamo creato soprattutto, diremmo, negli ultimi secoli, perché tutti siamo sacerdoti, tutti siamo profeti, tutti siamo re. Col battesimo a tutti viene dato il munus, il dono profetico, sacerdotale e regale. Che cosa vuol dire regale? Regale è un termine molto, molto di moda in senso positivo. Vuol dire custodi del creato, detto in quattro parole. Il Signore ci affida tutto il creato, perché ne siamo signori, ma soprattutto ne siamo custodi, ordinatori. Pensate a tutto il tema della Laudato Si del Papa. Siamo un popolo di sacerdoti. Guardate che sto facendo al martedì a Torino un seguitissimo corso sulla lettera agli ebrei, che è un gioiello. La lettera agli ebrei cosa dice? Dice, guardate bene, che il sacerdozio di casta, il sacerdozio genetico, il sacerdozio antico, come era quello della tribù di Levi, se tu nascevi discendente di Levi eri sacerdote, gli altri no, è stato abolito in Gesù Cristo. Gesù Cristo non è un sacerdote, lo sapete, Gesù Cristo è un laico, perché è della tribù di Giuda, ecco, e diventa un nuovo sacerdote, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, come dice la lettera agli ebrei, cioè diventa colui che consacra l'umanità e il mondo a Dio, non più per casta, non più per discendenza tribale, no? Ma perché tutti i cristiani ormai in lui sono un popolo sacerdotale. Pietro lo dice chiaramente nella sua lettera: siamo stati scelti per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali a lui graditi. Quindi, se in Israele c'era una tribù specificatamente chiamata al culto, ora in Cristo tutti noi siamo un popolo di sacerdoti. E tutti noi siamo un popolo di profeti. Cosa vuol dire profeti? Non vuol dire che leggiamo il futuro, eh? La parola profano vuol dire parlo a nome di un altro, cioè siamo chiamati a parlare a nome di Dio. Il dono regale, sacerdotale, profetico l'abbiamo avuto con il nostro battesimo. Siamo chiamati quindi ad essere degli annunciatori. Ecco che allora, se voi guardate la chiesa primitiva, era una chiesa in cui tutti annunciavano, in cui tutti profetizzavano, in cui tutti avevano dei carismi che mettevano in gioco e che realizzavano. Per carità, all'interno di questo c'è anche il sacerdozio ministeriale, quello dei nostri preti, dei nostri vescovi, ma tutto il popolo è sacerdotale. Purtroppo dal Medioevo in poi, cioè da quando abbiamo perso il contatto con la parola di Dio, perché veniva letta solo più in latino e quindi soltanto più il clero lo capiva, si è creata una concezione verticistica della Chiesa, tant'è vero che spesso quando si sente dire «Ah, la Chiesa dice», in realtà la Chiesa sembra il Papa e i Vescovi. La Chiesa siamo tutti, la Chiesa siamo noi. Io dico sempre, ricordiamoci bene che il 98% della Chiesa siamo noi laici, 98%. Quindi la Chiesa sarà pura, bella e santa se noi siamo puri, belli e santi. La Chiesa sarà segno d'amore, segno di servizio, segno di dono, sarà profezia se noi laici siamo segno d'amore, segno di dono, segno di servizio, siamo profezia. Dobbiamo davvero riprendere questo. Purtroppo nella concezione comune anche dei cristiani la Chiesa spesso coincide con la gerarchia. Cioè abbiamo una visione ancora troppo clericale, la sensazione di una chiesa di serie A, quella dei preti e delle suore, e una chiesa di serie B, quella dei laici. Ecco, dobbiamo assolutamente superare questa visione. Non si dovrebbe neanche più parlare di laicato. Il termine laicos, connesso con l'opera popolo, non compare mai nel Nuovo Testamento. L'idea di laico è una realtà assente dalla scrittura. Siamo tutti un popolo sacerdotale. Ecco che allora, come scrive Don Fontana, che molti di voi conoscono, è stato tanti anni direttore dell'ufficio catechistico e adesso si occupa del catecumenato, addetti al culto sono tutti cristiani, apparteniamo tutti alla tribù di Levi. Il compito dell'evangelizzazione è di tutti, non solo dei preti e delle religiose. Lumen Gentium, numero 18, numero 31, eccetera. Certo, non basta annunciare la parola, annunciare il Vangelo con la parola. Ci vuole anche, ci vuole assolutamente. Paolo dice annunciate al tempo opportuno e al tempo inopportuno. Non abbiate paura di rompere scatole alla gente. Sicuramente l'annuncio migliore è quello che noi facciamo con la vita, cioè con una vita di carità, con una vita d'amore, con una vita di servizio. Quando nel 2000 andai per la prima volta in Brasile e ci portai i miei figli, che allora avevano uno 18 anni e l'altra 15, e come tutti i genitori di due adolescenti o giovani avevo il problema di come annunciare il Vangelo ai miei figli, mi ricordo che una sera in foresta con il grande padre Silvano Sabatini, mancato 2 anni fa, 92 anni, uno dei più grandi difensori degli indios, che ha dato la vita per salvare le culture indigene, e gli chiesi, ma Silvano, ma come devo fare ad annunciare Gesù Cristo ai miei figli? E lui mi rispose, tu non devi annunciare Gesù Cristo ai tuoi figli. Come non devo? Tu devi essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Guardate che qui c'è tutto, Essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Se io sono uomo d'amore, uomo di dono, uomo di servizio, donna d'amore, donna di dono, donna di servizio, se io sono donna o uomo di agape, cioè di un amore unidirezionale che non attende il contraccambio, che ama anche se non vi ha amato, allora davvero gli altri vedono in me Gesù Cristo. Chiedetevi questo, chiediamoci questo. Io sono Gesù Cristo per mio marito, io sono Gesù Cristo per mia moglie, io sono Gesù Cristo per i miei figli, per i miei genitori, per i miei nipoti, per il vicino di casa. Quando incontrano me sono un altro Gesù Cristo. Eppure il cristiano è questo, Cristiano cosa vuol dire? Alter Christus, un altro Gesù Cristo. La morale del Vangelo non è la morale del tu devi fare questo, devi fare quell'altro, ma col cavolo. La morale del Vangelo è del tu sei Gesù Cristo per gli altri. Allora vedete la dimensione dell'amore, allora vedete la dimensione del dono. E allora, giustamente dice Paolo in 2 Corinti 9, a causa della bella prova di questo servizio, di questo vostro amore, tutti ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza alla professione del Vangelo di Cristo. Certo, la cosa più importante è la fede, eh? E siamo giustificati per fede. Il Signore ci salva non perché siamo buoni, ci salva perché buono è Lui. Ricordiamo bene, è Lui che fa il primo passo. Quindi siamo giustificati, cioè messi in relazione con Dio tramite la fede, questa fede che il Signore dona a tutti i peccatori, in qualunque situazione si trovino, dona anche agli empi, ci dice la lettera di Paolo, no? Romani 5, se anche a stento si trova qualcuno disposto a morire per un giusto, la follia dell'amore di Dio è stata tale che ha mandato suo figlio a morire mentre eravamo peccatori. Quindi le opere non ci salvano, ma le opere sono il frutto della nostra trasformazione in Cristo. Quindi da una parte ha ragione Paolo quando dice che siamo salvati solo per la fede e non per le opere, dall'altra parte ha ragione Giacomo che dice sì, ma la fede senza le opere è morta, perché se io sono salvato per la fede, cioè aderisco a Cristo, mi attacco a Cristo, mi appiccico a Cristo, mi trasformo a Cristo, al punto che, come dice Paolo, potrò dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, allora da quel momento in poi io produrrò opere di agape, opere di amore, opere di servizio. Quindi davvero la fede senza le opere è morta. O come dice ancora Paolo, se avessi anche il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e la pienezza della fede da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla. E allora ecco che davvero il credente è colui che non tanto dice Signore, Signore, ma è colui che fa la volontà del Padre mio. Infatti l'amore di Lui è perfetto, dice 1 Giovanni 4, se ci amiamo gli uni gli altri. Voi sapete che la grande tradizione rabbinica credeva che ci si potesse salvare attraverso l'osservanza dei precetti. Sapete quanti erano i precetti per l'ebraismo? 613. La somma di 365 precetti negativi, non fare, non fare, non fare, uno per ogni giorno dell'anno, e di 248 precetti positivi, fai, 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 uno quanto il numero delle membra del corpo umano secondo l'anatomia di allora. Viene Gesù e gli chiedono qual è il Kaal, il precetto che li racchiude tutti, e Gesù dice: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, ama il prossimo tuo come te stesso. Questi sono, dice Gesù, un unico comandamento, perché voi sapete che il nostro Dio è un Dio un po' stranetto, eh? È un Dio che ha un pallino, vuole essere amato nei fratelli, vuole essere amato nei poveri, nei sofferenti, nei diseredati, negli esclusi, negli emarginati. Ecco, il nostro Dio vuole essere amato nei fratelli, e allora ecco il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri, perché è nuovo? C'era già nell'Antico Testamento, eh? È nuovo in senso qualitativo, perché non amerò solo più quelli che mi amano, non amerò soltanto più i miei vicini, quelli del mio clan, quelli della mia tribù, ma avrò un amore agapico, cioè un amore che ama anche se non vi amato, che perdona sempre, 70 volte 7, che gareggia nello stimare gli altri superiori a noi. Un amore folle come l'amore di Gesù, che ha amato i suoi fino alla fine e che è morto in croce non solo perdonando i suoi crocifissori, ma addirittura scusandoli, che è qualche cosa che ancora va più in là. Non solo ha detto Padre perdona loro, ma ha detto anche scusa poveretti, non hanno mica colpa, sai, non sanno quel che si fanno. vorrei vedere se qualcuno vi ammazza il figlio o vi ammazza il marito o la moglie, se voi non solo perdonate, dice poveretto, guarda mi fai pena, forse non hai avuto una buona educazione, non hai avuto tanti doni. Ecco, a tanto arriva l'amore di Cristo, ma tanto deve arrivare anche l'amore dei cristiani. E allora la Chiesa, le nostre comunità, la prima cellula della Chiesa che è la famiglia, catholicon ecclesia, dice Paolo, Chiesa domestica, espressione ripresa dal Concilio, la prima Chiesa è la famiglia, catholicon ecclesia, la Chiesa domestica. Allora in questa famiglia devono esserci due avverbi fondamentali che in greco sono allelus e syn. Allelus, gli uni gli altri. Se voi vedete, tutto il Nuovo Testamento è martellato da questo gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri. Gareggiate nello stimarvi gli uni gli altri. Accoglietevi gli uni gli altri. Perdonatevi gli uni gli altri. Il secondo è sul, con. Che porta Paolo a creare addirittura dei neologismi, cioè delle parole nuove. Paolo dice che i cristiani sono quelli che consoffrono, sono quelli che congioiscono, sono quelli che convivono, vivono insieme, sono quelli che collaborano, sono quelli che conriposano. La compassione, la passione con, insieme, insieme. Ecco, la Chiesa è il luogo della reciprocità, la famiglia deve essere il luogo della reciprocità, gli uni gli altri, ma deve essere anche il luogo del comune, il luogo dell'insieme. E allora vedete che se siamo innamorati di Cristo, se Cristo ha cambiato la nostra vita, se Cristo diventa il senso profondo davvero del nostro vivere e del nostro morire, ecco che allora automaticamente la mia vita cambia, io divento Gesù Cristo per gli altri, io divento agape, divento amore, divento dono, divento servizio. E gli altri sono attratti da noi. I primi cristiani non facevano tanta propaganda, ma ci viene detto negli antichi scritti che tutti quelli che vedevano come vivevano i primi cristiani dicevano guarda come si amano, e vedendo come si amavano erano invogliati a entrare in questa nuova strana dottrina o nuova via, come viene detto negli Atti degli Apostoli. Ecco, sicuramente anche a noi è chiesta ormai la stessa cosa. Quando mi avete chiesto come dobbiamo fare ad annunciare la fede, ad annunciare il Vangelo, sono andato a prendere quel brano del Cardinal Martini che vi ho citato nella dispensina, che diceva prima di tutto l'evangelizzazione deve essere per attrazione, come faceva la prima comunità di Gerusalemme, che con il suo stile di vita operoso nella carità e nel servizio, ecco che sicuramente accattivava la folla delle città vicine a Gerusalemme. Guardate che questo tipo di evangelizzazione è stato ripreso dal Papa, nell'Evangelii Gaudium. L'evangelizzazione per attrazione, l'evangelizzazione per irradiazione, come una lampada è posta sul candeliere perché faccia luce per tutta la casa, come non può essere nascosta una città posta sul monte, come dice Gesù, così ecco, noi dobbiamo illuminare questa società così buia, così triste, così angosciata, così stordita, così disperata, con la nostra serenità, con la nostra gioia, con il nostro ottimismo, con la nostra speranza, con la nostra voglia di cambiare il mondo, con la nostra voglia di costruire il regno di Dio già adesso qui sulla terra. L'evangelizzazione per contagio, ecco, da persona a persona, da famiglia a famiglia, come un fuoco che si trasmette. Se davvero noi fossimo delle belle persone, trasformati da Cristo e trasformati in Cristo, gli altri davvero sentirebbe loro la voglia di dire: ma come fa questo ad essere così contento, ad essere così aperto al dono? E guardate che magari molti di noi hanno creduto perché hanno visto delle persone che hanno testimoniato la gioia del credere, la gioia della vita cristiana. Molti di noi si sono avvicinati al Signore perché sono stati attratti da quel prete, da quella suora, da quello zio, da quella nonna, da quel laico, da quel papà, da quella mamma, che hanno fatto una vita d'amore perché amavano il Signore. Ecco, a questo noi siamo chiamati, a contagiare gli altri. E infine, diceva il Cardinal Martini, un'evangelizzazione per lievitazione, come il lievito nella pasta. Noi non siamo chiamati ad essere maggioranza. Qualcuno ogni tanto si straccia le vesti perché la Chiesa non è più maggioranza. Non è questa la chiamata del Signore. Già nell'Antico Testamento l'Israele è chiamato ad essere, nella fedeltà di Dio, un resto. Israele è tutto un popolo che va lontano dal Signore, di dura cervice, che tradisce il Signore, ma c'è sempre un resto di Israele. Ecco, così Gesù ci chiede di essere il sale della terra. Non mettiamo 2 chili di sale nella minestra, ne basta un pizzico. Ci chiede di essere il lievito che fa fermentare la pasta. Non mettiamo 0,5 chilo di lievito in una torta, ne mettiamo un pizzico. Ecco, questo noi dobbiamo essere, anche se siamo pochi, se siamo minoranza, dobbiamo essere questa forza viva che fermenta questa umanità, che porta avanti il regno di Dio, che costruisce nonostante tutta questa cappa di desolazione che a volte pesa su di noi, portata dalle letture dei giornali, dalla televisione, eccetera. Ecco, portare avanti il regno già adesso con segni concreti di solidarietà, di giustizia, di accoglienza, di bontà, con segni in cui immergiamo davvero la gente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè gli facciamo fare esperienza dell'amore agapico di Dio, segni concreti di questo, di Gesù, del contatto con Lui. Guardate che Gesù, cito una frase che molti sapranno, la diceva Ralph Lerò, al giorno d'oggi non ha altri piedi per arrivare ai fratelli che ai nostri, non ha altre braccia per abbracciare i fratelli che le nostre, non ha altre mani per guarire i malati che le nostre, non ha altra bocca per parlare agli uomini che la nostra. Il Signore si è vincolato nella sua onnipotenza alla povertà della nostra predicazione, dice Paolo. Però ci ha dato il suo Spirito Santo che ci trasforma, che ci rende capaci d'annuncio, che ci rende capaci di evangelizzazione. Certo, questo a volte è anche a caro prezzo. Qualche volta annunciare il Vangelo significa dare testimonianza al Vangelo. E voi sapete che la parola testimoniare in greco è martyrein, già avete capito, martirio, è martirio, è dare la vita. C'è un libro che leggiamo quasi mai, ma che io amo molto, che è il libro dei Maccabei. Il libro dei Maccabei racconta quando Antioco IV Epifane nel 165 avanti Cristo vuole distruggere la fede ebraica ed imporre i culti ellenistici. Allora Mattatia e i suoi figli, detti Maccabei, cioè i martelli, guidano Israele a questa rivolta, a questa ribellione. E il grande tema di questo libro è proprio l'assoluto primato di Dio come insegnamento da tramandare ai propri figli. Ecco. Pensate che addirittura i Seleucidi, cioè le truppe di Antioco IV, assalgono i giudei di sabato, che è il giorno santo in cui non si può fare le opere, e i giudei si fanno massacrare tutti pur di non imbracciare una spada, perché il sabato, perché è il giorno santo del Signore. E si dice morirono con le loro mogli, i loro figli e i loro greggi in numero di circa 1000 persone. Poi c'è un'altra bella figura di un novantenne, di un nonno, Eleazzaro, al quale viene detto: se tu mangerai dei cibi impuri, detto fuori dai denti, se tu mangi una fetta di prosciutto sarai salvo. Ma per gli ebrei il prosciutto è un cibo impuro. E allora Eleazzaro, che assolutamente nella sua vita è il primato di Dio, dice: non è affatto degno della nostra età fingere. perché qualcuno gli ha detto: ma dai, fai finta di prendere un po' di prosciutto, ti salvano la vita e non vieni martirizzato. Non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazaro sia passato ad usi stranieri, a loro volta per colpa della mia finzione, durante pochi e brevissimi giorni di vita si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, se mi sottraessi ora al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto dalle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e generosamente per le sante e venerande leggi. Dette queste parole, sto leggendo il secondo libro dei Maccabei, capitolo 6, si avviò prontamente al supplizio. In tal modo egli morì, lasciando non solo ai giovani, ma alla grande maggioranza del popolo, la sua morte come esempio di generosità e ricordo di fortezza. E ancora più forte e più drammatico è il racconto del martirio di 7 fratelli, 7 ragazzini, 7 bambini, e della loro madre, che rifiutano di mangiare le carni suine proibite. Di fronte alla mamma, sto leggendo il testo, vengono tutti torturati. Prima viene strappata loro la lingua, poi vengono strappate loro le dita e infine vengono scorticati e arsi vive. E adesso leggo il testo. La madre era soprattutto ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire 7 figli in un sol giorno, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. E io passo il foglio, aspettate, ci do, ecco qua. Esortava ciascuno di essi nella lingua paterna, in aramaico, perché i greci non potessero capirlo, piena di nobili sentimenti, e sostenendo la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva: non so come siate apparsi o miei figli nel mio seno, io non vi ho dato lo spirito e la vita, né gli ho dato forma alle vostre membra. Senza dubbio il creatore del mondo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora, per le sue leggi, non vi curate di voi stessi. Si arriva al figlio più piccolo, ormai il re è stravolto, ha visto anche lui questi 6 altri torturati atrocemente e sta madre non cedere. Allora invita alla biura la mamma, almeno per salvare il più piccolo. Il testo dice: beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua paterna: figlio, abbi pietà di me che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a quest'età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio mio, non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa ricevere e riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Qui ci sono grandi insegnamenti, il primato della fede in Dio, il fatto che i figli non sono nostri, ma sono solo, noi siamo solo degli affidatari. Gesù dice: non chiamate nessuno padre, uno solo il Padre vostro che è nei cieli. Quindi i nostri figli, anche se sono naturali, sono sempre solo figli in affidamento, perché l'unico vero padre è Dio, e il nostro unico compito di genitori è fare conoscere loro il vero padre che è Dio. Certo, che cos'è questo martirio? Questo martirio può essere davvero un martirio cruento, e voi sapete che, come dice Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto, Papa Francesco, ci sono stati più martiri cristiani in questi ultimi decenni che in tutto il primo secolo di cristianesimo. Voi sapete quanta gente muore per essere fedele al Signore. Pensate al dramma delle guerre dell'ISIS nell'Africa del Nord, in Siria, in Iran, in Iraq, eccetera. Ma ci sono anche tanti altri modi, no, di subire il martirio, e attraverso i quali noi dobbiamo testimoniare la nostra fede. È martirio essere presi in giro perché credenti? È martirio non fare carriera perché si rifiutano i compromessi, è martirio la rinuncia ad abortire di una ragazza madre, è martirio accettare un figlio frutto magari di una violenza, è martirio se abbandonati non risposarsi ma restare fedeli al segno, sacramento vuol dire segno, della sponsorità con Dio che non ci abbandona mai, è martirio perdonare il coniuge adultero o prendersi l'AIDS o la lebbra magari curando i malati, o essere derisi perché casti, o stare sempre dalla parte non dei più forti, dei più furbi, dei più potenti, ma dei piccoli, degli emarginati, degli esclusi, è la logica della croce. È la logica della croce. Eppure lì la beatitudine. Oggi leggevo il testo della lavanda dei piedi, Giovanni 13, e mi ha colpito che quando Gesù dice che dobbiamo lavarci i piedi gli uni agli altri, conclude con la seconda beatitudine in Giovanni. Giovanni ha solo due beatitudini. Uno è la beatitudine della fede, beati quelli che crederanno senza aver veduto, e l'altra, beati voi se farete queste cose, cioè se vi laverete i piedi gli uni agli altri. Se la vostra vita sarà servizio, se la vostra vita sarà dono, avrete una gioia che nessuno vi può togliere. Concludo per dare la parola a voi. Sicuramente abbiamo fatto un percorso che ci ha fatto capire come il primo momento dell'annuncio del Vangelo deve essere fare noi l'esperienza della salvezza di Cristo. E anche lì, sveglia, salvezza, il verbo sozzein, non vuol dire, sì, vuol dire anche salvezza dal peccato, ma vuol dire soprattutto salvezza dalla malattia, dalla morte, vuol dire guarigione, vuol dire il senso profondo delle nostre ansie, delle nostre paure, del nostro morire. Quindi, fatta esperienza di Cristo, aderiamo a Lui con gioia e diventiamo uomini diversi, perché siamo uomini di gioia che contagiano gli altri con la loro vita bella, con la loro vita bella, con la loro vita piena, con la loro vita serena, qual è la vita di chi si dona, di chi ama, di chi serve. E allora a questo punto direi che la conclusione non può che essere una: facciamo noi prima esperienza della salvezza del Signore. E come la possiamo fare? Ma prima di tutto leggiamo la sua parola. Abbiamo la sua lettera d'amore che ci è stata scritta in 73 volumi e noi non l'abbiamo mai letta. Io non voglio fare dei test tra di voi, ma a giugno sono stato invitato da un collega che voleva che facessi il padrino di cresima al figlio. Una chiesa piena, 700 persone, celebrava le cresime Don Andrea Fontana, combinazione, e Don Andrea dice l'importanza che i ragazzi conoscano il Vangelo, eccetera. Poi dice, faccio una domanda così, quanti di voi nella vita hanno letto una volta tutto un Vangelo? Ci sono state 700 persone, ho contato, si sono alzate 10 mani, di cui 6 catechiste, neanche tutte le catechiste, il sottoscritto e 2 o 3 altre persone. Ecco, no, non esiste una cosa del genere. L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, come dice San Gerolamo, come riprende la Dei Verbum al capitolo 21. Leggiamo tante stupidaggini, tante cretinate, passiamo ora a guardare film, TV, giornali, a leggere libri, ma non leggiamo la parola di Dio, questa parola che ci viene regalata, questa lettera d'amore meravigliosa con cui Dio ci dice ti amo, prendo su di me le tue sofferenze, ti sono vicino, ti riempio di gioia. Quindi il primo movimento è la lettura della parola, i sacramenti che sono questi luoghi privilegiati in cui noi incontriamo Dio. Sacramento della riconciliazione, il sacramento dell'Eucaristia. Voi sapete che durante la persecuzione di Decio, nel 250 d.C., a Cartagine un gruppo di cristiani viene ammazzato perché si trovano tutti alla domenica a celebrare nonostante la proibizione dell'imperatore, e quando vengono catturati rispondono: sine dominico vivere non posso, non possiamo vivere senza celebrare l'Eucaristia la domenica, eppure a noi andiamo al supermercato, andiamo qui, andiamo là alla partita a portare i figli, ma la cosa più, l'unica cosa che conta è incontrare il Signore, tutto il resto viene dopo, tutto il resto viene dopo. Allora se noi ci affondiamo nella parola di Dio, se noi incontriamo il Signore nei sacramenti, allora la nostra vita cambia. E allora da persone sempre tristi, melanconiche, aggressive, pessimiste come siamo, diventiamo Gesù Cristo, diventiamo Gesù Cristo. E allora i figli capiranno che siamo persone diverse. I figli volentieri vorranno essere belli come noi, sereni come noi, realizzati come noi. E allora vedete che l'evangelizzazione diventerà qualcosa di naturale. Ciascuno di noi, dice Atti degli Apostoli 26, è costituito ministro e testimone di quello che ha visto. Cioè se io ho sperimentato Cristo come gioia, allora ne divento ministro e testimone. E già nell'Antico Testamento, Esodo 13, si dice: in quel giorno tu istruirai tuo figlio e gli dirai: è a causa di quello che il Signore ha fatto per me, ha fatto per me. E allora il profeta, colui che parla a nome di Dio, è l'uomo afferrato dalla parola. Geremia parlerà addirittura di seduzione. Tu mi hai sedotto, Signore, bellissimo, e io mi sono lasciato sedurre. Ecco, saremo trasmettitori della parola, saremo testimoni del Vangelo nella misura in cui ne saremo conquistati, nella misura in cui ne saremo innamorati, come dicevano i discepoli di Emmaus dopo aver incontrato Gesù: non ci ardeva forse il cuore in petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Quindi vedete, il vero problema della trasmissione del Vangelo è il nostro amore per il Vangelo. Lasciamoci allora sedurre dalla parola, facciamo che ci faccia ardere il cuore in petto la scrittura, come ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus, e la nostra vita cambierà, la nostra vita sarà una vita piena di gioia, e tutti quelli che incontreremo saranno contagiati dalla nostra gioia, dalla nostra speranza, dal nostro ottimismo, dalla nostra vita diversa, una vita da cristiano, da altro Gesù Cristo.